Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il brano del Vangelo lo avete sentito, Marco, capitolo 4, dal versetto 26 a 32, a 34, sì, scusate. Non lo rileggo, l'abbiamo sentito. L'inizio diceva: così è il regno di Dio. Ricordate che all'inizio della sua predicazione Gesù aveva detto: così è il regno di Dio. Gesù aveva iniziato ripetendo quello che aveva già detto Giovanni Battista: il regno dei cieli è vicino. Aveva detto solo così, però a Gesù si vede che questo regno preme, gli preme. E allora spende molti discorsi parlando del regno e tante parabole che spiegano il regno. Questo regno dei cieli. Matteo ne riporta molte parabole, anche Luca, Marco, molto meno. Una che era raccontata, quella del seminatore, con la sua spiegazione, prima di quelle che abbiamo sentito noi, sempre nel capitolo 4. E dopo mi pare che in tutto il Vangelo Marco non ne riporti altri, si accontenta di dire con molte parabole. Così è il regno di Dio. Come un uomo. Quindi perché adopera parabole Gesù e non lo dice mai che cos'è il regno, ma fa sempre parabole? Perché è una cosa ampia, è la vita. È la vita di chi vive con Gesù. La vita di chi vive con Gesù diventa regno perché si uniscono, diventano uniti tra di loro quelli che seguono Gesù. Non sono più isolati, soli in giro, ma sono uniti. E allora diventa regno. Quindi i discorsi che Gesù fa alle folle, diremmo noi, sono comizi. Però non elettorali, perché non chiede mai di eleggere. O meglio, sì, anche, chiede: tu puoi partecipare, puoi far parte di questo regno, puoi decidere per te, non per gli altri. Per questo la parola comizio è moderna, non c'è nel Vangelo, ma può darsi che renda l'idea. Parla di una politica nuova, cioè un modo di vivere insieme degli uomini tra di loro. Naturalmente il modo di vivere insieme degli uomini cambia se ciascuno cambia il proprio modo di vivere. La propria. Comunque questo fa parte di tutto il Vangelo e di tutti i discorsi, di tutte le parole di Gesù. Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Quindi il regno non è come un uomo, non è come un seme, ma come un uomo che getta il seme. È un'azione. E il regno di Dio è un agire. Così qui è: l'uomo getta il seme sul terreno. E poi cosa fa il seminatore? Dopo va a fare gli altri lavori che ha da fare. Dopo va a dormire. Dorma o vegli. Di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. dorma o vegli. A cosa può star pensando, cosa può pensare Gesù con questo mettere davanti la notte e il giorno, dormire o star svegli. Gesù penso che ha in mente la sua vita. Ci sarà la morte e la risurrezione, la notte e il giorno. E intanto il seme continua il suo cammino. Come? Egli stesso non lo sa. Il seminatore non sa come fa il seme a germogliare, a crescere, a maturare. Come? Egli stesso non lo sa. Sa che avviene, ma non sa come. Quindi, come Gesù dicesse, anche tu non preoccuparti del come. Semina e poi verrà. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E intanto passa il tempo. Perché arrivi la spiga col chicco pieno nella spiga, quanto è passato? Quanto tempo è passato? 2, 3, 4, 5 mesi? Quindi, pazienza. Il regno di Dio prevede pazienza, attesa, fiducia. Fiducia in quel terreno, fiducia in quel seme, fiducia in chi ha messo nel seme questa capacità di spuntare, di crescere e maturare. Pazienza. E quando il frutto è maturo, subito. Quel subito è come dicesse, guarda che il seminatore è attento, non ha dimenticato di aver seminato. Vuol dire che sta attento e prende la palla al balzo quando viene il momento giusto, subito, non perde tempo. Prima tanta pazienza. E poi subito, dopo non perde tempo, subito manda la falce, vuol dire che magari non è lui che fa il lavoro, lo fa fare, manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Così quel grano non va perso. Quel grano pieno nella spiga non va perduto e diventerà pane. Questo non viene detto, ma lo capiscono tutti, quelli che ascoltano questa parabola. Tutto è in vista del pane. Del mangiare. E anche qui a cosa può pensare Gesù? Il pane, lui diventa il pane. Allora, adesso i discepoli che hanno vissuto la vita di Gesù, che hanno ricevuto lo Spirito Santo e ripensano questa parabola, possono arrivare a capire, ma Gesù è il seminatore, Gesù è il seme, Gesù è colui che dà la pazienza di attendere, e Gesù è il grano, il frutto, e Gesù è il pane che poi tutti possono mangiare. il regno di Dio è. E poi Gesù continua, avete sentito, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Fa una domanda, quasi per tenere svegli quelli che ascoltano. Sanno già qualcosa, ma cos'è che hanno capito? Qualcosa? Forse niente. Da questa parabola del grano che matura di sé, da sé, cosa hanno capito? Forse niente. E allora c'è bisogno di altre parabole. A che cosa possiamo paragonare? O con quale parabola possiamo descriverlo? Come dire, ditemi voi se c'è una parabola che può descrivere, ma nessuno risponde perché ancora nessuno sa che cos'è il regno. E allora continua lui con quest'altra parabola. È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno, un granello di senape. Voi probabilmente l'avete visto, qualcuno non l'ha mai visto. Se lo tenete tra le dita non lo sentite nemmeno perché è così sottile, è così piccolo che è come avere un po' di farina tra le dita, non la sentite. Quindi è proprio piccolo. Il granello di senape. Quando viene seminato sul terreno, neanche nel terreno, ma sul terreno, perché è così piccolo che è subito nascosto, non lo trovi più. È il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Gli altri semi li vedi, ma quello non lo vedi nemmeno, è il più piccolo. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto. Non di tutte le piante, non di tutti gli alberi. Rimane sempre un albero piccolo, il più piccolo degli alberi, ma più grande delle piante dell'orto. Qui c'è la sottolineata da Gesù la sproporzione tra la piccolezza del seme e la grandezza della pianta. Ben più grande della pianta dei pomodori. Non so che altre piante, i fagioli. Ma i fagioli non fanno rami e non è pianta, anche se viene su sul palo. E comunque qualunque altra pianta rimane sotto. Quindi c'è una grande sproporzione tra la piccolezza del seme e la grandezza. E fa rami. Rami così grandi che gli uccelli del cielo non solo possono posarsi, ma possono fare il nido, quindi addirittura nascondersi, perché il nido lo fanno dove stanno bene nascosti. Qui è interessante questo. Gli uccelli del cielo. Aveva parlato così il profeta Ezechiele nel brano che abbiamo letto come prima lettura. Anche lì abbiamo sentito il profeta, per questo Gesù ha ha preso lo spunto dalla parabola di Ezechiele, che lui parla di un cedro altissimo, una pianta grandissima, però serve a niente, E allora viene preso un ramuscello su in cima, piccolo, e piantato su un monte alto. E cresce e diventa grande, una pianta grande quella. Tanto grande che arrivano gli uccelli all'ombra di quella pianta. Gli uccelli del cielo sono, per il profeta, i popoli della terra. Allora lì per Ezechiele è abbastanza facile comprendere la parabola. Facile, perché sappiamo già, insomma, più o meno anche Gesù, perché si riferisce a quello? Perché il popolo di Israele, così ben organizzato, che ha il Tempio, che ha i sacerdoti nel Tempio, che ha il Sinedrio, che ha il Re, che ha i profeti, un popolo grande, ma non serve più a nessuno. Gesù lo dovrà dire con altre parabole, verrà abbandonato, perché non dà quel frutto che si aspettava, un frutto che doveva essere per tutti i popoli della terra, per tutte le famiglie dei popoli benedette da Abramo, a cui Abramo porterebbe benedizione. Non fa quel frutto, pensa solo a sé. Allora quest'albero nuovo che viene dal piccolo ramoscello, tutti che possono capire, è Gesù, il nuovo, che diventa un albero grande e gli uccelli del cielo possono trovare riparo. E a me viene da fare il paragone. Allora, avete visto proprio questa settimana Papa Francesco in mezzo ai grandi della terra, almeno pensano di essere così, e dal punto di vista dei mondi, dei regni di questo mondo, sono i grandi della terra. E il Papa lì, su una carrozzina a rotelle, come è lì, e questi grandi che imparano da lui, prendono lezione da lui. Se la lezione porterà frutto, vedremo, c'è da dubitare, ma comunque lo vediamo questo spettacolo. Gli uccelli del cielo si posano sui rami di quest'alberello. Ma a me piace fare altri esempi che abbiamo visto in giro per il mondo, dove ci sono scuole, per esempio, tenute da religiosi cristiani, da parrocchie cristiane. E da chi sono frequentate? Per il 70, 80 o 90% frequentate da musulmani, bambini dell'asilo, bambini delle elementari, ragazzi delle medie, ragazzi superiori universitari, musulmani, o in altri luoghi di altre religioni. È i popoli della terra, che sono le altre religioni, i popoli della terra, non sono ebrei, che fanno il nido, si trovano bene. Vedete ospedali, a Betlemme c'è la casa Efata per i sordomuti. Chi sono i sordomuti che frequentano e che vengono istruiti per imparare a parlare in quella casa? La maggior parte, quasi non la totalità, ma il 90% sono bambini e ragazzi e musulmani. E così gli altri ospedali, quelli chiamati ospedali italiano, che c'è a Nazareth uno, un altro a Amman, un altro a Kerak, se si dice così, non so, un'altra città della Giordania, sono tenuti da suore o da altre comunità religiose cristiane cattoliche, ma chi le frequenta? Infermieri chi sono? Dottori. E malati. E perché sono sempre pieni? Perché i malati, anche musulmani che ci sono intorno, cercano di andare lì perché si sentono accolti e amati e curati, molto più che in altri ospedali, nei loro ospedali. Vi ho raccontato ancora come Gheddafi, ai suoi tempi, è venuto in Italia e gli hanno fatto visitare un ospedale. È rimasto così impressionato che quando è tornato ha scritto una lettera al Papa: per favore mandami le tue suore per i miei ospedali. Gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Non diventano cristiani, non diventano chiesa, non diventano regno di Dio, ma nel regno dei cieli, che è la vita della chiesa dei cristiani, trovano lo spazio per vivere la propria vita, per trovare quel che non trovano altrove. Ecco che quindi queste parabole parlavano allora e parlano ancora oggi. Oggi perché vediamo l'esito di questo regno, che allora non era ancora, stava iniziando. Gesù era appena all'inizio, la Chiesa era appena cominciata, ma ancora in formazione, perché i discepoli erano ancora allo stato brado, si può dire, non erano ancora entrati del tutto, e chissà quanto ci è voluto. Farami così grandi che gli uccelli del cielo possano fare il nido alla sua ombra. Sono paraboline molto semplici, che sembra di capire, perché ti par di vederlo questo alberello che cresce pian piano e poi ti par di vedere gli uccellini, ma perché somiglia? Perché il regno dei cieli è così? Non dobbiamo perdere di vista cosa preme a Gesù dirci, farci capire. E perché cresca questo regno, quel seme ha dovuto morire. Gesù lo dirà nel Vangelo secondo Giovanni, che il seme che muore è la sua vita, è lui che entra nel sepolcro, viene sepolto nella terra. Ed è da lì che viene poi il frutto, la pianta. Ecco. Quindi Gesù, raccontando queste parabole, tiene presente la propria vita, quello che lui vivrà, morirà e risorgerà. Anche in questo annuncio è già non esplicitamente presente, ma implicitamente presente in queste due parabole. C'è una morte prima della vita e prima del frutto, e conseguenza di quella morte è la vita, e il frutto del grano e il frutto del granello di senape. C'è tutto il mistero di Gesù, della sua vita, della sua morte e risurrezione in queste parabole. San Marco conclude così: con molte parabole dello stesso genere. Interessante. Dello stesso genere. Quindi con le quali si capisce appena appena un po', ma dopo le si capiranno di più man mano che si sta con Gesù, che si vede e che si arriva alla conclusione della sua presenza su questa terra. Allora si potranno capire anche le parabole. Quando vediamo la sua morte e la sua risurrezione. Con molte parabole dello stesso annunciava a loro la parola. Come potevano intendere? Gesù non fa violenza, è rispettoso delle capacità di ciascuno, dei piccoli, dei grandi, di chi ha istruito, di chi non ha istruito nella scrittura. Ognuno capisce quel poco e poi man mano, se le tiene presenti, queste, man mano che vede lo svolgersi della vita e della missione di Gesù, le capirà. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro. Quindi Gesù usava sempre questo modo di parlare, un modo molto, come dire, possiamo dire noi anche misterioso se si vuole, ma molto semplice. Ha imparato dai profeti, in Geremia ce ne sono tanti, e anche in Ezechiele, e anche in Daniele. Ai suoi discepoli però spiegava ogni cosa, ai suoi discepoli. Quindi noi, anche se queste parabole ci restano un po' così, che non sappiamo a cosa volesse dire, a cosa volesse riferirsi, noi però siamo interessati a capirli più. E allora come facciamo? Stiamo ancora vicini a lui e ascoltiamo cosa dice ai discepoli. Ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. E qui purtroppo San Marco non ci dice cosa avesse detto ai discepoli per spiegare queste parabole. Avrà pensato, capiranno pian piano andando avanti. Man mano che si conosce Gesù, si conoscono, si capiscono le sue parole, le sue parabole. E questa è, in questo modo annunciava loro la parola. E qui chi ha tradotto l'ha scritto maiuscolo. Annunciava la parola. Dal Vangelo di Giovanni sappiamo che la parola è lui stesso, Gesù. Si potrebbe dire annunciava la propria vita, annunciava la propria missione, annunciava, diceva, la propria presenza, il significato, il valore della propria presenza, la parola. E dicendo la parola, Marco pensa di aver detto tutto, che tutti capiscono, e noi abbiamo capito. Se non avete capito, cercate di ricordarvi queste ultimissime parole. È Gesù la parola. La sua vita è parola. La sua morte è parola. La sua risurrezione è la parola. La sua presenza nel nostro cuore è la parola. Quello che lui riesce a combinare attraverso di noi in questo mondo è la parola. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen. Amen.